Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo. Lina Piperno. Audiolibro. Trentesimo capitolo. Diabolica determinazione. La bambina fu trasferita nel reparto neonatale da loro suggerito e noi la seguimmo lungo tutto il percorso. Quando arrivammo nell'atrio di quel reparto, ci ordinarono di aspettare fuori, raccomandandoci di non creare confusione, visto che insieme a noi c'erano le nostre famiglie. Ma già l'angoscia non ci permetteva di parlare. Eravamo tutti come pietrificati ad osservare quella porta che confinava quel reparto. Seguendo le ombre che si componevano dall'altra parte della vetrata, e avevamo il cuore in gola. Quando si avvicinavano, trattenevamo il respiro nella speranza che qualcuno ci venisse a dare notizie della nostra bambina. E poi quella speranza svaniva quando quelle ombre sfumavano allontanandosi per poi sparire. E ricominciava quell'attesa interminabile. Mi rimase impresso il ricordo di un uomo che con passo veloce raggiunse quel reparto e vi entrò subito. Il rumore che emetteva ad ogni suo passo segnò tutto il suo percorso. Quel rumore era provocato da un grosso mazzo di chiavi che teneva attaccato ad un passante dei suoi pantaloni. Trascorsero meno di 5 minuti quando finalmente si aprì quella porta di quel reparto e vi uscirono quei medici, il professore Adrian ed il suo inseparabile braccio destro, dottor Abisesto. Scattammo in piedi, ansiosi di avere notizie della nostra bambina, ma loro, con fredda determinazione, invitarono me e Saverio a seguirli, senza aggiungere altro. Fu uno strano percorso quello che seguimmo insieme. Sembrava quasi un labirinto. Arrivammo in un punto dell'ospedale che si trovava lontano da quel reparto e dalla nostra gente. Ci fermammo davanti ad una porta chiusa. Il professore tirò fuori un mazzo di chiavi che teneva dentro una tasca del camice che indossava. Ma erano le stesse chiavi che avevo visto, o meglio sentito poco prima, al passaggio di quell'uomo. Il professore, solo dopo diversi tentativi, trovò finalmente la chiave giusta e riuscì ad aprire quella porta. Avvertimmo subito un forte odore di muffa, di chiuso, provenire da quella stanza, mescolata ad un'ondata di calore sicuramente accumulato nei mesi precedenti, durante quell'estate rovente. Quella stanza era quasi buia, nonostante fossero le 3 del pomeriggio. Il professore, entrando, provò ad accendere la luce, ma non vi riuscì. Ma ecco l'intervento tempestivo del dottor Abisesto, che con palese imbarazzo entrò guizzando verso la finestra posta a sinistra dell'entrata e con fare lesto tirò sulla serranda. In pochi istanti il sole di quel pomeriggio di settembre penetrò all'interno di quella piccola stanza, illuminandola. Quell'ambiente dava l'idea di un vecchio deposito abbandonato. La polvere giaceva su ogni superficie, velando ogni cosa. Cataste di cartone contenenti prodotti ospedalieri erano adagiate di fianco alle pareti. Le 2 poltroncine poste di fronte ad una vecchia scrivania ripresero il colore nero consumato dal tempo solo dopo che il dottor Abisesto ebbe dato loro un'energica spolverata con un fazzoletto che teneva dentro una tasca dei suoi pantaloni. E poi ci invitò ad accomodarci. Tutte quelle premure, quel comportamento gentile, alimentò in noi l'ennesima speranza, l'ennesima illusione. Io mi sforzavo di credere che ci avrebbero posto qualche problema, qualche decisione da prendere magari. mentre Saverio ne era proprio sicuro. Fino all'ultimo istante portammo avanti quell'assurda speranza da loro costantemente alimentata, fino a quel momento. Udimmo la voce metallica di quel professore Adrian, che ancora oggi rimbomba nella mia testa. Quella voce, oggi riesco a paragonarla solo all'innesco di una bomba azionata da un timer. Mi sembrò infinito il tempo che impiegai ad analizzare le parole che disse. Le parole che scandì con fredda professionalità e determinazione. Signori Romeo, siamo spiacenti, ma la bambina non ce l'ha fatta. Quelle parole risuonarono come un eco dentro quella piccola squallida stanza. Non so bene se siano trascorsi istanti o minuti, ma ho nella mente quella scena al rallentatore, come una serie di fotogrammi che scorrono a scatti, l'orrendo ricordo di quel giorno, di quel maledetto momento, di quella voce gelida, di quel professore. A quel punto spalancai gli occhi come per riuscire a guardare meglio il volto di quei due medici. Cercavo disperatamente quello sguardo che mi aveva tranquillizzata tante di quelle volte. Quello sguardo che mi aveva rassicurata persino un'ora prima e che riusciva a trasmettermi una speranza, un motivo per lottare o per andare avanti. Ma ora quello sguardo era mutato, non era più lo stesso. Mentre li fissavo, notavo quel volto impassibile, maledettamente composto e spietato, lo sguardo di uno a cui tu non servi più. Un cocktail di emozioni prese possesso della mia mente, trasportandomi come in un'altra dimensione. Quel dolore muto, represso, logorante che da tempo accompagnava le mie giornate, aveva ormai subito una grossa mutazione e con la forza della disperazione, senza riuscire a distogliere lo sguardo da quei volti, formulai quella triste domanda. State forse dicendo che Anastasia è morta? La risposta del professore arrivò come una pugnalata al petto, pari all'esplosione di una bomba. Sì, signora, abbiamo fatto tutto il possibile. Un groppo alla gola, provocato dal pianto, mi affannò il respiro, impedendomi di parlare. Avrei voluto dirgli qualcosa, anzi avrei voluto tanto urlargli qualcosa, ma non vi riuscì. Con un impeto furioso mi alzai dalla poltrona e cercai disperatamente lo sguardo di Saverio. Ritrovai i suoi occhi, gonfi di lacrime, e questo volto segnato dal dolore. Era muto, stanco, deluso, amareggiato e consapevole che stavolta non avrebbe potuto confortarmi con le sue parole. Leggevo nel suo viso devastato dal dolore la sua totale disperazione, quella disperazione che lui aveva imparato a reprimere per potermi mantenere una spalla forte su cui potermi appoggiare. Ad un tratto le sue braccia mi afferrarono dalla vita, mi strinse a sé con forza protettiva. Eravamo lacerati dalla certezza di quella realtà e sofferenti come animali braccati. Sentivo le sue braccia che mi stringevano la vita, che si esprimevano più di mille parole. Quelle sue braccia, testimoni di un dolore condiviso, mi portarono finalmente ad esternare la mia atroce sofferenza. Subentrò in me un pianto furioso, devastante. Mi sentivo come un felino ferito al quale viene sottratto il suo cucciolo. E continuavo a combattere la sua battaglia persa. Avvertivo continui colpi al cuore, un'onda d'urto che premeva contro il mio petto, sempre più forte, sempre più violenta. L'orribile realtà da voler scacciare, cambiare a tutti i costi. Anastasia era morta, morta, era morta. Era davvero morta la nostra piccola, il nostro tesoro, la nostra adorabile, bellissima, dolcissima bambina. Non c'era più Anastasia. era andata via per sempre. Ma com'era possibile? Perché? Il pensiero che non avrei rivisto più i suoi occhietti, il suo dolcissimo sorriso, era davvero inconcepibile. Mentre quei medici rimasero lì, fermi, calmi, freddi e muti, ed aspettavano con assurda pazienza, loro che avevano avuto sempre mille cose da dire, mille proposte da farci e mille richieste. E adesso stavano zitti, adesso erano muti ed aspettavano solo che noi ci calmassimo, che io mi calmassi, testimoniando così quella crudele, atroce realtà. Osservando quei medici, ebbe la sensazione di vederli per la prima volta. Era come se fino a quel momento avessero indossato una maschera, nascondendo così il loro vero volto. Provai una rabbia immensa nei loro confronti, mentre mi chiedevo perché ci avevano condotto in quella stanza, in quella topaia. Che motivo c'era di isolarci in quel modo, lontano dai nostri familiari, se ormai la nostra bambina era morta? E lo capì subito dopo. Eh sì, loro avevano calcolato anche quell'evenienza. Cercarono di proposito un posto appartato per comunicarci la triste notizia, affinché non potessimo recare disturbo alla gente, dando sfogo alla nostra disperazione. E ne ebbi conferma più tardi, quando il dottore ci raccomandò di non creare confusione una volta entrati in quel reparto, giustificandosi del fatto che quello era un reparto, che quello non era il loro reparto e che dentro si trovavano diversi bambini. E fu proprio in quel momento che iniziò la mia certezza di essere stati vittime di un crudele e spietato regiro, anche in quella circostanza. Disarmati, esausti, distrutti e privi di forze, entrammo in un muto silenzio, come svuotati, privi di sentimenti. Ci alzammo in piedi, consapevoli di dover trovare il coraggio, la forza anche di stare zitti per poter rivedere la nostra bambina. Anzi, il terrore muto di dover rivedere il piccolo corpo senza vita della nostra amata Anastasia. E non esiste un momento giusto, né un momento adatto. È umanamente inconcepibile dover vedere la propria figlia priva di vita. Ma comunque non rimaneva altro da fare. La consolazione, se così si può definire, stava solo nella certezza di dover rivedere la bambina morta. Il professore ci chiese se fossimo pronti e noi annuimmo con il capo. Più avanzavamo verso quel reparto e ancor di più aumentava la mia agitazione. Avevo la sensazione che il cuore volesse uscire dal petto, ma riuscii a mascherare il mio stato d'animo, mantenendo una calma apparente. Quando aprirono la porta di quel reparto, per farci entrare, ripensai a quante di quelle volte l'aveva aperta con la mia fantasia durante quei momenti d'attesa e snervante per poter raggiungere la mia Anastasia, per poterle stare vicina, per poterla rassicurare o anche solo per farle sentire che la sua mamma fosse vicino a lei. Ma adesso stavo varcando quella soglia senza fretta. Ormai lei non piangeva più. Aveva smesso di piangere per sempre. Non soffriva più. Non aveva più paura di niente e di nessuno. E non cercava più la sua mamma. No. Non aspettava più la sua mamma a rassicurarla o a tranquillizzarla. mentre attraversammo quel corridoio, riuscivo a vedere gli altri bambini nelle loro stanze, dentro le gullette e dentro le incubatrici, accuditi dalle infermiere, e si udiva come un coro di pianti alternati, un chiaro messaggio di vita, quella vita che ormai la mia bambina aveva abbandonato per sempre. Una morsa mi strinse forte il cuore e mi tolse quasi il respiro.